Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia. Il ridotto dell'opera continua imperterrito anche durante la calura estiva. Oggi avremo modo di ritrovare Nicola Guerini, direttore d'orchestra veronese, con il quale abbiamo iniziato questo lungo percorso che ci accompagna appunto per tutta l'estate, relativo a Maria Callas, argomento, se vogliamo, trito e ritrito, potrebbe dire qualcuno, ma che riserva sempre delle grandi sorprese, anche perché Nicola Guerini l'ha relazionata a vari direttori d'orchestra. Abbiamo già avuto modo di parlare di Tullio Serafin, di Gu. Ci addentreremo piano piano anche in altri direttori d'orchestra, quelli della più recente generazione come Karajan, Bernstein, eccetera, eccetera. Oggi sentiamo un po' di che cosa ha intenzione di parlarci. Prima, però, abbiamo l'occasione di intervistare un soprano particolarmente interessante, oggi docente al Conservatorio di Pesaro. Si chiama Gabriella Morigi e ha avuto un grande successo un po' di anni fa, soprattutto perché si è accostata ad un repertorio insolito e piuttosto desueto ai tempi. Iniziamo ad ascoltarla invece in una pagina piuttosto famosa perché è tratta dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Questo significare che chi inizia cantando il 700 e l'800, poi passa agevolmente anche ad altri repertori. Questo è molto importante, è una crescita che l'interprete fa parallelamente alla crescita dello sviluppo musicale nella storia. poco fa vi ho annunciato Gabriella Morigi, soprano, abbiamo già ascoltato la sua voce cantata, adesso invece chiacchiereremo con lei. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Buongiorno a tutti, piacere.
Nonostante l'estate, il caldo che quest'anno è un po' sì, un po' no, eccetera, eccetera.
E poi è scoppiato all'improvviso, quindi ci ha colto di sorpresa.
Ma guarda, ci ripagherà poi ancora con altre ondate, diciamo, polari magari. Allora, Gabriella Morigi, un soprano molto interessante che io seguo fin da quando era, tra virgolette, bambina, perché io sono sempre stato particolarmente curioso e appassionato del repertorio che ancora non aveva visto la luce. Io direi, parliamo con Gabriella nella prima parte di questa chiacchierata, appunto di questa sua attività di riscopritrice, naturalmente insieme ad altre colleghe, altri colleghi, musicologi, direttori d'orchestra, eccetera, e nella seconda parte invece quella che può essere stata la sua carriera più, tra virgolette, ovvia e la sua occupazione attuale, che mi sembra molto interessante. Allora, Gabriella Morigi, come viene la luce come artista?
Ecco, dunque, diciamo che questo trovarmi immersa in questo periodo, che poi col senno del poi si riconosce che era veramente d'oro della bel canto Renaissance, ha dato opportunità a noi giovani di cimentarsi in un repertorio desueto, che diciamo che magari gli artisti più in carriera, più consolidati, erano proiettati in carriera internazionale nel repertorio consueto, e noi giovani che stavamo emergendo abbiamo avuto delle grandissime possibilità, prima per affinare la nostra tecnica, perché per cantare queste cose ci vuole una base belcantistica inossidabile che ti costruisci proprio man mano che riscopri questi titoli, e poi perché avevamo la possibilità di lavorare veramente con dei grandissimi artisti, grandissimi direttori musicologi. Ne cito solo qualcuno senza volere dimenticare gli altri, ma Alberto Zezza, Bruno Campanella, Rodolfo Celletti. Quindi era veramente una fucina filologica e vocale. E la seconda parte della carriera, quella che poi mi ha portato così a livello più europeo, più internazionale, è stata conseguenza di quello, perché mi ha dato veramente quel quid tecnico per poter poi affrontare tutto.
Certo,
quindi io ne sono veramente molto grata e molto orgogliosa.
Quindi, facendo luce un attimino, quali erano i compositori che tu sei andata ad esplorare in questa tua prima parte giovanile della carriera?
Vivaldi, senz'altro, con una bellissima edizione del Farnace, a Martina Franca e della Griselda. Ad esempio l'aria che è poi diventata famosissima, Agitata fra due venti, sono stata io a fare la prima registrazione mondiale. Cioè, sono quelle cose di cui non ti rendi conto, sei felicissima, ma dopo vedi che comunque è seminato qualcosa.
È servito.
Buono. È servito molto.
Oh, Gesù, oh, Gesù.
spingendoti più invece verso l'Ottocento, il primo Ottocento?
Il Gianni di Parigi.
Il Gianni di Parigi.
Al festival, sì, sì, sì. Poi cose molto desuete, come ad esempio l'isola disabitata di Haydn, queste cose qua. Addirittura ho inciso con Fabio Luisi, lui abbiamo debuttato assieme nella Gazzetta di Rossini, all'Opera Giocosa. Anche la Gazzetta di Rossini, quando l'ho debuttata io, come dici tu, quando ero bambina, ahimè, un po' di anni fa.
Beh, importante crescere bene.
Io dico sempre, un po' di anni fa, e adesso vi faccio ridere, è un po' di chi li fa.
Ah sì? Allora, scruterò eventualmente le tue foto.
E, anche la Gazzetta di Rossini, che adesso è diventata, diciamo, di repertorio, allora era semi sconosciuta.
Ma come vi siete costruite appunto lo stile, la vocalità? Perché chiaramente, magari sbagliando, perché in privato tu ed io abbiamo già fatto questo discorso, però c'era una scia interpretativa che veniva dal romanticismo, tardo romanticismo, verismo, e portava gli interpreti, come dico, magari erroneamente, su strade che permetteva loro poi di cantare Bohème, Traviata, Trovatore, eccetera, eccetera. Lì invece si trattava proprio di reinventare uno stile, perché effettivamente era stato cancellato un certo tipo di repertorio.
Era stato cancellato. Avevamo dei grandi modelli comunque allora. E poi io credo, sempre col senno del poi, perché quando tu diventi insegnante, capisci, io, le mie compagne e compagni di lavoro, che eravamo un po' dei predestinati. Ad esempio, quando io ho fatto il primo corso, che era proprio il primo dell'Accademia Celestiana, allora non era Accademia Celestiana perché era ancora vivo il grande maestro, Martina Franca, Giorgio Gualessi scrisse, che quando lo lessi quasi, ho avuto, sai, sono quasi svenuta dalla gioia. Abbiamo sentito una giovane torinese guidata da un istinto mesmerico, con il trattato di Garcia già stampato nella mente dalla nascita. Allora tu, quando leggi una cosa così, dici, c'è qualcosa che mi dà la forza di continuare, perché comunque i sacrifici, sappiamo, sono tanti. Quindi c'era una predisposizione innata, ma anche la capacità di trovarsi negli ambienti giusti, cioè di capire le persone competenti che ti potevano guidare. Quindi io credo tutto questo insieme di fattori.
Certo, era un nel tuo, diciamo, intimo, un come si può dire, una palestra, perché stavi rodandoti per passare poi al grande repertorio, o questo repertorio desueto già lo vivevi con grande entusiasmo?
Lo vivevo con grande entusiasmo, solo che allora era una cosa un pochino d'élite, anche il fatto del barocco. Noi lo facevamo in questi contesti, però non c'era poi ancora tanta possibilità di espatriare.
Ma anche perché quel repertorio era preda di anglosassoni, era difficile trovare voci italiane che si dedicassero a un certo tipo di repertorio barocco.
Ad esempio nel Farnace ho interpretato Gilade, un principe persiano, quindi con tanto di armatura e pelliccia a luglio, in un teatro al chiuso a Martina Franca, puoi immaginare anche lo sforzo fisico, no?
Certo.
Ed erano ruoli interpretati da castrati, e i castrati sappiamo che vocalità avevano, impervia, veramente degli acrobati, e quindi lì non si scherzava, non potevi non avere il passaggio di registro, la messa di voce, tutte queste cose qua. Ed è stata, come dicevo, una palestra, perché le stesse grandi cantanti, che tu sei un cultore, hai scritto dei trattati bellissimi, le varie Giuditta Pasta, Giulia Grisi, Malibran, avevano questa scuola, e molte volte andavano a studiare da questi castrati.
Prima dell'incontro con Celletti, con Campanella, con appunto questi vette Zedda, ecco, c'era già stato qualcuno tra i tuoi insegnanti che ti aveva in qualche modo indirizzato in un repertorio, diciamo, virtuosistico, ecco, visto che la base di questi ruoli, al di là del patetismo necessario per interpretare i ruoli dei castrati, ci vuole anche un grande virtuosismo vocale. Ecco, questo tu ce l'avevi già?
Era già innato. Ad esempio, io mi vergogno quasi a dirlo, ma odiavo Puccini, non potevo sentire Sola mi fo il pranzo da me stessa, non vado sempre a messa. Ero talmente ancora priva di esperienze di vita, perché poi anche la vita ti deve portare a queste cose che dopo trovi bellissime, entusiasmanti, che io volevo solo vedere grandi eroi metastasiani, cioè era già, avendo un'agilità veramente innata, ero stata dirottata, ma non per scelta di stile, per potenzialità della voce.
Certo, diciamo che ti potevi anche arenare, tra virgolette, su Gilda, Lucia, Dina, magari una Violetta fatta in un certo modo, eccetera,
bravo,
Nannetta
bravo.
E via. Invece
sì,
no,
perfetto.
forse tu hai avuto anche la capacità di memorizzare, di studiare, perché lì non si trattava di copiare quello che avevano fatto gli altri facendo
infatti.
L'orecchiante, per poter fare.
Ma oltretutto arrivavano questi spartiti, molte volte non c'erano
mal scritti.
Una volta mi ricordo, sono andata da Enrico Dovica, il pianista bravissimo a Torino, che adesso è direttore d'orchestra, mi fa: Morigi, ma mal che mi porti una cosa normale. Ma non si capisce neanche dov'è, perché c'erano scritti che tu non capivi se la nota era su o giù.
Senti, qual è stato il ruolo più impervio fra questi, appunto, del repertorio sommerso?
Io direi quello della Griselda. E poi anche la Marchesa Lucinda nella Cecchina di Piccinni, Furie di Donna Irate, quell'aria
certo.
di furore. Ecco, direi queste due cose qua. Ore e ore di studio, perché comunque il corpo deve assimilare, sai, poi tu devi arrivare sicura e padrona di tutto.
Certo, ecco. Devi averla in voce e nel corpo. Solamente essere capace di farla una volta.
È come fare i trapezisti, tu devi sempre costantemente essere allenata e sul pezzo, come si dice.
Sei passata anche ad un repertorio estremamente diverso. Come, quando è avvenuta questa svolta e perché?
Sentivo nel corso appunto di questa mia evoluzione che la voce stava prendendo corpo, maturava. Come poi mi era stato annunciato anni prima, perché in effetti, se noi ci pensiamo, i soprani una volta nell'Ottocento non avevano queste classificazioni lirico-lirico-leggero. Lirico,
assolutamente,
leggero,
ecco. Certo.
E io sentivo proprio, mi sentivo un pochino un'aquila in una gabbia stretta. Cosa succede? Succede che canto la Traviata e tutti mi dicevano attenta, attenta. Io invece alla fine di quest'opera ho detto oh, mamma mia, ma come sto bene, come sono fresca, riposata, e potevo fare dei suoni magari un pochino più drammatici, no? Così. E il caso vuole che, insomma, aspetto mio figlio e mi fermo per 2 anni. 2 anni in cui ho, anche perché la gravidanza comunque ti porta a una maturazione ormonale, una maturazione
dei muscoli. Passa un altro assetto, evidente.
La cassa toracica si allarga, insomma, ci sono varie conseguenze fisiologiche. Quindi in questi anni in cui io mi sono fermata, ho meditato, lavorato, sperimentato. Caso vuole che ricevo durante un concerto che era andato, penso, col mio bambino, lo allattavo dietro le quinte, era un concerto di Belcanto a Mannheim, c'era il futuro direttore di un teatro proprio svizzero, quindi al pubblico svizzero questo interesserà molto.
Certo.
Della tua trasmissione, il teatro di Biel Bien, questa città bilingue.
Sì.
Ovviamente non sapevo dov'era, ma il titolo che mi è stato offerto era Roberto de Vereux. Io quasi svengo dalla gioia e niente, così è iniziato, e in questo teatro che poi è diventata veramente una seconda famiglia, mi sono trovata benissimo. Io ho fatto il debutto appunto del Roberto de Vereux, della Norma, dell'Attila, Hernani, ho messo le basi e intanto questi ruoli li andavo a cantare in altri teatri. Fino a che di Norma sono arrivata a 82 recite, Nabucco ho perso il conto, Attila e tutto. Però quando io ho affrontato questi ruoli avevo sempre quella matrice, e poi avendo anche studiato, ho fatto dei corsi e andavo a casa in corso Buenos Aires della grandissima Leila Genger, che mi aveva preso molto a cuore, no? E lei mi raccontava, Morigi, si ricordi? Io non facevo vocalizzi, sai, con questa voce che
era certo,
stupenda.
Certo,
ma guardi che io quando preparavo la Lady Macbeth mi scaldavo con la cadenza della Lucia di Lammermoor. Quindi lei mi aveva svelato un segreto. Poi comunque, sai, ho avuto degli anni che ero a casa un mese all'anno.
Povero bambino.
Sì, ecco. Infatti.
E quindi qui tu stai confermandomi quello che io sottolineo sempre, che per cantare il primo Verdi era necessario essere cantanti donizettiane e belliniane. Perché Frezzolini, Tadolini, Barbierinini, Sofia Loewe erano tutte cantanti che avevano in repertorio alcune, anche l'Armida di Rossini. E
ma
quindi
sicuro,
la
certo.
tradizione del bel canto conferma che è utilissima per poter passare poi anche a questo tipo di repertorio. Ma poi in definitiva, scusa, solo mi fa il pranzo da me stessa, non vado sempre messa, l'hai cantata o no?
No.
No, ai.
Sono passata direttamente alla Tosca, perché
ah,
ormai
voilà.
Sarei stata una Mimì un po', diciamo.
Avresti mangiato Rodolfo.
Comunque, per finire quel discorso, io mi scaldavo per le recite di Nabucco con la cabaletta di Sonnambula.
E beh, ma allora, Giuseppina Strepponi ecco. Era anche una sonnambula, ecco. Era anche una Lucia ed è stata la prima Abigail. Guarda, tutto torna, c'è poco da fare, ecco. E quindi voce verdiana, che cos'è la voce verdiana? Tu me lo sai dire?
La voce verdiana, dunque, io ho interpretato 16 ruoli di Verdi, quasi tutti anche i più strani, Giovanna d'Arco, Masnadieri, eccetera, eccetera. La voce verdiana è una voce, non necessariamente deve essere tuonante, anzi, no. Ma deve, come diceva anche Bergonzi, deve avere il colore, il legato, il fraseggio e questa tecnica che ti consente di fare tutto, però senza sforzo.
Certo, anche perché quindi, l'orchestra si intensifica andando avanti con l'Ottocento.
Ecco, quindi ci vuole, ad esempio io quello che dico ai miei allievi, perché mi dicono mi piacerebbe fare, allora io mi piacerebbe fare, maestra, questo mi piacerebbe cantare come lei. Allora io subito gli faccio sentire la Griselda e dico io sono partita da questo. Non sono la voce che tu senti adesso, devi fare tutto questo percorso e dopodiché
assistere
ecco.
Alla eventuale assistere, presunta perché, evoluzione, certo.
Sì, perché in un ragazzo si deve, in un cantante comunque si deve creare, tu il pianoforte e il violino lo compri e lo devi imparare a suonare. Lo strumento vocale, anche se tu ce l'hai, ma ce l'hai in embrione e te lo devi costruire nella muscolatura, nella tenuta del fiato. Perché non devi sforzare la laringe, ma devi lavorare con il sostegno e l'appoggio. Quindi il cantante verdiano ci deve arrivare in un'età un pochino più matura, comunque nella quale hai acquisito queste caratteristiche.
Diciamo, dove insegni?
Sì, sono al Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro, dove c'è stata questa rivoluzione epocale, nel senso che sono arrivate 5 docenti nuove, fra cui io, ed è stato bello perché abbiamo creato un clima nuovo di estrema, veramente direi fraterna collaborazione, perché oltretutto ci siamo trovate anche amalgamate in queste teorie, perché non è così scontato. Ti faccio un esempio per farti capire. Durante un esame sentiamo un'arpa che stava disturbando la candidata e abbiamo interrotto l'esame per fare appunto interrompere questa esercitazione di arpa. La mia collega Anna Avanti dice arpa gentil e io dico, guardando sai il soffitto in estasi, e pensare che era cantata dalla Giuditta Pasta, e lei sgrana gli occhi come dire oh, con la Morigi abbiamo un, come dire, un filo rouge. Mi fa ah sì, allora abbiamo iniziato tutto questo dibattito, e lei mi fa non è scontato, è bello Gabriella parlare di queste cose. Quindi,
è stupendo, certo.
E anche gli allievi sono tutti felici perché c'è questa, appunto, questa grande energia positiva adesso.
Benissimo.
Molto bello.
Senti, ti ringrazio infinitamente. L'ultima domanda che sembra magari un po' banalotta, ma al Conservatorio di Pesaro si canta solo Rossini o si può imparare a cantare anche altro?
Assolutamente, tutto musica camera, musica barocca, e poi fra le nostre colleghe c'è Alda Caiello, che è l'ultimo soprano di Berio, che a lei abbiamo dedicato proprio un biennio specialistico nella musica contemporanea. Quindi veramente a 360 gradi.
Grazie allora, in bocca al lupo per tutto. Questo è il primo di incontri nei quali voglio sviscerare le vocalità dei meravigliosi personaggi che ha interpretato, d'accordo?
Grazie, è un immenso piacere e grazie per quello che fai.
Grazie a te, buona
estate. Per la divulgazione. Ok, grazie, altrettanto. Un
ciao,
abbraccio.
Ciao, ciao.
Ciao.
Grazie a Gabriella Morigi, la quale è stata in nostra compagnia. A questo punto invece incontriamo Nicola Guerini per La voce sul podio, ovvero Maria Callas e il direttore d'orchestra. Ascolteremo la cabaletta Sempre libera de Gio della Traviata di Giuseppe Verdi per introdurci a questo dilettevole intrattenimento con Nicola Guerini. Thank you. La voce trionfante di Maria Callas in Sempre libera de Gio, tutto da vedere se è libera o meno, a secondo anche dei direttori nei quali si imbatte. Infatti la nostra rubrica, dico nostra perché la condivido con Nicola Guerini, ciao e grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti voi.
Si intitola?
La voce sul podio.
Ecco, allora la voce è quella di Maria Callas, la quale invece deve distribuirsi un po' gli spazi sul podio con i vari direttori. Allora, scusami, citiamo qualcuno dei direttori che hai incluso e quelli che hai escluso?
Ma io in realtà ho contemplato un po' tutti, perché quando si parla di Maria Callas, secondo me è interessante vedere proprio chi ha forgiato poi il soprano che tutti noi conosciamo, capire anche attraverso tutte le registrazioni che abbiamo live e in studio veramente quali sono state le bacchette che veramente hanno influito così tanto proprio nella crescita artistica di Maria Callas. E sicuramente, se vogliamo fare tutto l'elenco, non possiamo trascurare Arturo Basile, Guido Picco, Umberto Mugnai, Mitropoulos naturalmente. Abbiamo parlato naturalmente come prima puntata di Tullio Serafin, che a mio avviso rimane il direttore, la bacchetta di riferimento proprio per, non solamente per il battesimo, sappiamo, cioè ricordiamo del 47 con Gioconda, ma di tutto il percorso che poi fece Maria Callas per tutti quanti i ruoli che lei affrontò. Ho incluso, diciamo, nella nostra carrellata tutti fino a Pretr, certo. Perché secondo me si vede veramente il percorso e anche quello che lei ha dato a questi direttori, perché come dicevamo la volta scorsa, Giorgio, è interessante vedere come un artista così importante, quasi troppo moderna per l'epoca, perché non sempre era capito questo suo modo di interagire anche con una certa prepotenza artistica, diciamo, in tutto quello che faceva con questi direttori. Quindi secondo me è attraverso questa carrellata si capisce chi veramente ha colto, chi era consapevole di avere un calibro così importante, chi invece ha fatto il suo lavoro sul podio e basta, lasciando un po' lei gestire quello che era il rapporto sul palcoscenico.
Allora, vado al contrario, all'indietro: Pretr, Bernstein, Giulini, Schipper, Cillario, Recinio, Sanzogno, Molinari, Pradelli, Gavazzeni, Karajan, Votto, De Fabrizi, Scleva, De Sabata, Kleiber, Ghione, e oggi siamo su Santini, Gabriele Santini.
Gabriele Santini, perugino, lui nasce nel 1886, quindi sono ancora bacchette che appartengono al 1800, quindi hanno ancora all'interno della propria attività il sapore dell'Ottocento, e però ci riuscirà a dare molto anche il Novecento, perché lui morirà a Roma nel 1964, quindi avrà modo di poter vedere anche appunto tutte le evoluzioni di Maria Callas. La cosa interessante è che lui si è diplomato naturalmente, ma prima di essere diplomato diviene subito assistente di Toscanini tra il 1907 e il 1909, e per un breve periodo anche di Gino Marinuzzi, quindi riesce a essere guidato da due nomi di assoluto prestigio. È molto attivo in Argentina, dove si reca di frequente tra il 1910 e il 1914, ed è forse tra i direttori più quotati a Buenos Aires, al Teatro Colón, e si impone soprattutto all'attenzione del pubblico e della critica per le opere verdiane, Giorgio, e della scuola verista, in particolare Giordano e Mascagni. L'incontro importante che lui ebbe con Maria Callas avviene il 18 settembre 1949, quindi due anni dopo il debutto a Regnano con Tullio Serafin. E questo incontro avviene a Perugia, la sua città natale, nella chiesa di San Pietro, nell'oratorio San Giovanni Battista di Alessandro Stradella. Nel 1952 dirige i Puritani con Lauri Volpi e Maria Callas, che ai tempi portava ancora il cognome Meneghini, al Teatro Costanzi a Roma. Nel 1953 ci sarà, nella stagione lirica romana, una produzione interessantissima della Traviata con Francesco Albanese e Ugo Savarese. Questo riscuote, Giorgio, veramente un successo eccezionale, e nello stesso anno la RAI convoca a Torino Santini e gli stessi interpreti per incisione su disco, e proprio di questo noi parleremo oggi, perché faremo ascoltare proprio quell'incisione. Thank you.
Finale del primo atto della Traviata di Giuseppe Verdi, ecco, stiamo parlando di Gabriele Santini, direttore d'orchestra, Maria Callas come Violetta. Violetta è uno di quei ruoli che veramente la Callas ha segnato in maniera indelebile, al punto tale da creare grosse problematiche a tutte le interprete che sono venute di seguito. Oggi forse non più, perché diciamo che il mito è stato un po', non dico sfatato, però insomma eguagliato, se vogliamo. Però ricordiamo che alla Scala la Traviata aveva causato non pochi dolori a grandissimi interpreti che non vogliamo citare. Ma citiamo invece Tiziana Fabricini, la quale con Riccardo Muti ha fatto risuscitare effettivamente la Violetta della Traviata.
Ha rotto, diciamo così, il diaframma
Callas, il passato e il presente, ecco. Eppure alla Scala, qui non stiamo parlando naturalmente di Santini e dell'edizione che abbiamo ascoltato e che continueremo ad ascoltare, ma della celebre edizione la cui regia era curata da Luchino Visconti. Ecco, apriamo un attimo una chiosa sulla presenza anche del regista sul podio, se vogliamo.
Certo,
ecco.
Luchino Visconti è stato molto importante, come lo è stato per molti attori dell'epoca, ma Maria Callas era non solamente una voce, ma era una grande attrice. Quindi quando Visconti deve lavorare nel ruolo di Violetta Valéry con lei, chiaramente ricrea non solamente il personaggio storico, ma veramente va a modellare l'ambiente in cui Violetta vive, si consuma. E la cosa che io trovo ancora molto affascinante, ascoltando questa registrazione, quella appunto di Giulini
del 55,
esattamente, della Scala, è interessante percepire ancora in maniera molto chiara, molto evidente, i silenzi che ci sono nel secondo atto, tutta la parte del duetto, del grande duetto, fino alla lettera. Ci sono delle pause nell'orchestra, ma si respira proprio il gesto del silenzio che è dentro nella mente di Violetta, che non sa ancora che cosa fare, come comunicare con Alfredo. E questo diventa un parametro, Giorgio, perché il silenzio poi è uno degli elementi molto importanti, non solamente nella partitura ma nel teatro. I grandi registi hanno saputo gestire il silenzio intorno alle parole, perché è quello che vivifica, poi crea il grande respiro. E devo dire che il lavoro che lei ha fatto con Visconti fa nascere ancora oggi questa emozione quando si ascolta questa incisione.
Questo è un excursus naturalmente sulle Violette di Maria Callas. Noi eravamo un momentino indietro e mi piace sottolineare che, diciamo, io mi sono innamorato del modo di porgere di Nicola Guerini proprio quando l'ho ascoltato parlare del silenzio. È stato quindi
diciamo che sono molto sensibile, perché trovo che il silenzio sia veramente uno degli elementi più importanti e non sempre
rispettato nella vita,
considerati anche. Sì, esattamente, ecco. Perché nel silenzio ascoltiamo molte più cose
infatti
che non quando c'è il suono.
Allora torniamo indietro un momentino con Santini e questa Traviata, della quale abbiamo ancora degli altri ascolti.
Vorrei aggiungere alcuni dettagli sull'ultimo ascolto, Giorgio, e in particolare su questa accentuazione che Maria Callas fa su "a forse lui". Parlando di silenzi, chi è musicista sa che questa frase intanto è discendente, come lo è la Mamma Alfredo, perché già nel preludio tutto il gesto dell'opera è tutta concepita con questa scala discendente. Se pensiamo anche a tutta la parte, tutto il duetto con Alfredo nel primo atto, ma questo momento "a forse lui" rispetta questa scala discendente, però che è articolata con delle pause di semicroma. a già individuare quest'ansia che ha lei e il suo malessere, insomma, quindi si percepisce questo singhiozzo quasi che ha lei mentre canta. E questo silenzio nella registrazione è molto evidente, questa accentuazione che poi fa diminuire, perché chiaramente c'è questo senso sempre del diminuendo della frase in tutta la gestualità della vocalità di Maria Callas, cioè sempre in violetta, che poi Maria Callas rispetta perfettamente. Ma qui devo dire che Santini asseconda molto bene, cioè c'è un suono bellissimo e lei naturalmente si trova in perfetto agio in questa dimensione. La cosa interessante nella partitura della Traviata, che è un'opera straordinaria, ma che ha anche molte insidie all'interno delle varie scene, dei vari atti, delle varie sezioni, è proprio questo suono, questa spazialità del suono che deve accogliere il testo di una donna che è in divenire, è un flashback, diciamo così, all'incontrario, sappiamo, no? Dal preludio, dove c'è già tutto, e tra l'altro il preludio, che ha la stessa misurazione metronomica del preludio del terzo atto, ma mentre nel primo atto si chiama adagio, mentre nel preludio del terzo atto Verdi indica come agogica andante, perché come sappiamo appena termina il trillo, che con l'appoggiatura inferiore sul si che ritorna sul do, perché siamo in do minore, e si apre questo recitativo dove c'è questo dialogo tra Violetta e Annina, e questo porterà lentamente, con un colore particolare già forse annunciato nelle sette battute iniziali del primo atto, del preludio del primo atto, verso la morte inesorabile della protagonista. Thank you.
Dire Maria Callas, dire Gabriele Santini, si arriva inevitabilmente ad un episodio di quelli che hanno fatto curiosamente, drammaticamente grande il teatro d'opera negli anni 50, perché i due si ritrovano con un titolo belliniano che già avevano toccato precedentemente quando?
Beh, nel 53, okay. Infatti, dopo il successo della Traviata, Santini torna a dirigere Maria Callas proprio nel 53 a Roma, prima in Norma con Franco Corelli e con Fedora Barbieri e poi nel Trovatore, dove il soprano è affiancato nelle tre rappresentazioni esattamente il 16, 19 e 23 dicembre del 53 da un cast incredibile. Parliamo di Lauri Volpi, la Barbieri e Paolo Silveri. Anche questa volta non mancherà il successo straordinario di critica, naturalmente di pubblico, che si ripeterà naturalmente 2 anni più tardi in occasione della Medea, interpretata dalla Callas, da Albanese, dalla Barbieri, da Christoph e da Tucci. E poi naturalmente arriviamo al 58, esattamente al 2 gennaio 1958, in occasione di un nuovo allestimento di Norma. È un'occasione molto importante di mondanità, di dove sono presenti tutte le cariche più importanti, dove i curiosi si articolano tra mille aspettative sull'esecuzione e sull'interpretazione della grande Maria Callas. È presente anche il presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, e insomma c'è un'attesa incredibile, c'è una tensione straordinaria. Quella sera sappiamo che cosa è accaduto, una indisposizione di Maria Callas farà interrompere la recita che non continuerà praticamente. Questo creerà poi una tensione sui giornali, uno scandalo vero e proprio, e forse in quel momento Maria Callas dovette veramente difendersi, infatti poi più tardi scriverà un articolo dove spiegherà le sue ragioni, però non fu un momento facile, Giorgio.
Certo, ma anche perché, allora diciamolo, ormai la Callas era diventata un po' il bersaglio di tutto quanto si poteva dire bene e dire male per quel che riguardava il teatro d'opera, lo spettacolo. Questa eccessiva luce che veniva puntata sopra di lei chiaramente creava nella donna un nervosismo spiegabilissimo, se vogliamo.
Chiaro.
Allora io torno a Tiziana Fabricini, la quale appunto ha subito un po' lo stesso shock, se vogliamo, dopo la Traviata alla Scala con Muti. Tiziana mi raccontava che dopo aver superato brillantemente questa prova era stata oggetto di eccesso di attenzione, di sfruttamento dell'immagine, di proposte di ruoli non sempre appropriati, chiaramente pressioni da ogni genere che in qualche modo poi hanno minato un pochettino la sua carriera. Tante volte è più comodo adagiarsi non dico in una routine, però stare un attimino fuori dal cono di luce dell'occhio di bue, se vogliamo, quando è troppo intenso. Come ci diceva poco fa Nicola Guerini, la Callas ha interrotto la recita e io ascoltandola non l'ho poi sentita così malmessa, tutto sommato. I difetti che si riscontrano ormai nella sua fonazione, questo vibrato eccessivo, questo ondulare del suono soprattutto nel registro acuto è già presente anche in altri contesti, ma evidentemente lì la tensione era esagerata.
Sì, si parla anche di un'influenza, di un raffreddore,
quello.
Cioè lei fece anche causa al teatro, il teatro non prese le difese di Maria Callas, quindi si creò veramente una sorta di problema, cioè un caso che dove nessuno volle prendere le difese del soprano e neanche Santini, devo dire, perché Santini prenderà un po' le distanze, non si pronuncerà ufficialmente, e c'è un piccolo episodio che ho raccolto che trovo significativo. Chiaramente Maria Callas non tornerà più in quel teatro, non fu più invitata, e Santini si rifiuterà poi più avanti di dare un giudizio personale su questo fatto
episodio.
E un anno e mezzo più tardi, quando verrà invitato a dirigere presso la Royal Opera House di Londra un concerto proprio con la Divina, lui opporrà un cortese rifiuto. Quindi insomma, intorno a questa vicenda si era veramente creato un silenzio d'imbarazzo Io dico anche un po' di rispetto, perché comunque Maria Callas rimaneva la grande Maria Callas, però questo episodio aveva creato un po' un neo che nessuno voleva prendersi la briga di risolvere, di curare, di rimuovere, insomma, ecco.
Bene, grazie allora a Nicola Guerini, e la prossima settimana naturalmente affronteremo con Ghione un nuovo capitolo della nostra rubrica La Voce sul Podio. Buona settimana a tutti.
Grazie a voi.